Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Uno, l'aspetto, uno dei fattori più importanti dello tuplice nobile sentiero e quindi la via che conduce al risveglio è Sammaditti, la retta visione. E volevo cogliere l'occasione di parlare un po' di Sammaditti, ma prima di tutto, prima di parlare di Sammaditti, la retta visione, mi piaceva farvi presente che cos'è una visione e il potere che è insito in una visione. In realtà per il risveglio ci serve Samma, la retta visione, quella che appunto ci conduce al Nibbana. Ma al di là di tutto, ogni visione ha un potere infinito. E non solo ha un potere infinito, ma le persone, gli esseri umani, uomini e donne, che hanno un qualche tipo di visione, sono delle persone che possono risultare particolarmente incisivi nella nostra vita, avere un impatto notevole, sia in positivo che in negativo. Ma una cosa hanno in comune tutte queste persone: la visione plasma le loro vite, il loro modo di percepire, di pensare ai fenomeni che li circondano, e questo li rende affascinanti, talvolta incomprensibili, perché è una visione così peculiare, non necessariamente conforme alla visione che hanno tutti, anzi spesso non conformista, ma è proprio per questo che nelle nostre vite possono avere un impatto notevole, risultare affascinanti, oppure possiamo reputarli veramente insopportabili, perché mettono in discussione troppe cose della nostra vita. In realtà non sono quelle persone in sé per sé che sono importanti, ma è la visione che stanno trasmettendo, è la visione che dà forma al loro modo di essere e al modo con cui si relazionano, alla quotidianità. Se noi capiamo che cos'è una visione, noi a quel punto siamo in grado di dare forma alla nostra vita sulla base di quella visione. È importantissimo all'interno della pratica, perché è attraverso la visione che si supera quel blocco che tendiamo a mettere fra pratica formale e la nostra vita quotidiana. Le due cose non sono unite, non si congiungono, non si fondono, perché fondamentalmente non c'è una visione. Stiamo praticando delle tecniche e ci stiamo dando da fare, ma manca ancora quel collante, ciò che mette assieme tutti i pezzi, o meglio, che fa sì che tutti i pezzi siano propedeutici a mantenere e realizzare la visione. Senza visione sono pezzi sparsi. E nel momento che c'è una visione, invece, che prendono forma, sono i soliti pezzi. Ma questa volta vengono integrati, armonizzati all'interno di questa visione, che si spera che per noi sia sammaditti, però il mondo è pieno di visioni, di persone che hanno visioni. Le visioni non sono ossessioni, sono due mondi completamente differenti, perché le ossessioni si fissano su una cosa e in quella cosa soffocano il nostro cuore, la nostra mente, la nostra esistenza, non ci danno scampo. La visione invece è il modo con cui noi ci apriamo alla vita, con cui noi interagiamo nella vita. Sono cose veramente opposte. L'ossessione porta sofferenza, la visione dà una speranza o addirittura una concreta possibilità di trovare una felicità. Non li confondiamo. Una mente è chiusa, una mente invece si apre all'esperienza interiore ed esteriore sulla base di una visione. Quando incontriamo personaggi che hanno una visione, come vi ho detto, ci affascinano. Volevo farvi un esempio che costituisce, speriamo, una similitudine per farvi capire che cos'è una visione e come profondamente può modificare la nostra vita. La prima persona che ho incontrato che aveva una visione l'ho incontrato da bambino e non era niente di più che un camionista. Era solo un camionista. Ma il problema è che non faceva il camionista come lavoro, ma come visione. Era uno che era scappato dall'essere, da una vita che gli stava troppo stretta, dove doveva fare il contadino e sopravvivere, e con l'idea del viaggio, di mettersi sulla strada e di un'avventura, era diventato camionista. Questo è quello che questo era il massimo che potevi fare se eri nato nel 1914 da una famiglia povera, senza grosse prospettive. L'unico modo per vedere il mondo era salire su un camion. Questo camionista era mio nonno, e iniziamo un po' tutti a capire che aveva una visione differente quando ci portava nei piazzali, a vedere piazzali. I piazzali vuoti, ampi, tutti pieni di asfalto, e in quei piazzali enormi gli brillavano gli occhi, vedeva delle cose che noi non riuscivamo a vedere. Io non riuscivo a vedere. I miei zii, mia madre mi raccontavano che non l'aveva fatto solo con me, era che gli diceva: andiamo a fare una girata, andiamo a vedere Siena, Pisa, Firenze. E andavano a vedere Siena, Pisa, Firenze, ma poi si ritrovavano su un piazzale anche e diceva: guarda bello sto piazzale. E l'asfalto, perché l'asfalto fa la differenza, il modo con cui una strada, un piazzale è asfaltato fa la differenza, è la differenza nella tenuta di strada, ma è la differenza anche nelle buche, nel male che senti alla schiena a fine giornata con i camion di una volta. Ci portava nei piazzali, ci guardava i piazzali. Feci Una volta, sempre bambino, gli chiesi: nonno, ma a Venezia ci sei stato? Sì, certo, ci sono stato a Venezia. E ti dicevi, Venezia non è il suo mondo, mancano le strade, non ci sono le auto, non ci sono... i camion non passano. E raccontava Venezia come la raccontano tutti. C'ero stato e potevo seguirlo, ma a un certo punto non ce la fece e mi disse: ma il tronchetto l'hai visto? Sapete che cos'è il tronchetto? È il grande parcheggio dove si accede a Venezia, dove fermi le macchine, i camion, le corriere, e da lì vai verso Venezia. E proprio con un'aria da sognatore mi disse: il tronchetto, bello. Hai un'idea di quanti camion ci possono entrare al tronchetto? E ovviamente nel corso degli anni ci sono stato diverse volte a Venezia, passando dalla stazione e passando dal tronchetto, ma ogni volta che vedi il tronchetto dici: capisci meglio Venezia, perché capisci che lì è dove si fermano tutte le macchine. Oltre quel punto non si può andare con la visione di terra. Visioni. Era una visione. La visione di uno che guida il camion. Però, appunto, uno può dire: dai, sono deformazioni professionali. No. Perché poi dopo veramente ci plasmi la tua vita, ci rischi anche, corri rischi nella tua vita sulla base di questa visione, perché c'è una storia che poi dopo cambiò anche a me la vita. È la storia che tutti sapevamo in famiglia, che a un certo punto al nonno venne offerto un ottimo lavoro, poteva smettere di fare il camionista, e che era una vita veramente dura, sempre fuori, alle intemperie, insomma, le condizioni erano veramente toste a quei tempi, forse lo sono anche oggi, ma sono tante storie di vita sulla strada. E gli avevano offerto il lavoro di guidare l'autobus ad Arezzo, dove viveva la famiglia. E ad Arezzo praticamente c'erano due o tre autobus da circolare, ed era un posto di quello che tutti avrebbero accettato, perché gli avrebbe dato la possibilità di avere un lavoro sicuro, con dei turni precisi, ben remunerato, con una pensione buona, e tutti: esci, smetti di essere sulla strada, prendi questo lavoro. E lui disse alla famiglia: no, non ce la faccio. L'idea di girare intorno all'infinito mi soffoca. Non ce la faccio. Capisco che è l'occasione della vita, ma io c'ho un camion. Io c'ho una strada e io devo andare. Nessuno ebbe il coraggio della famiglia di dirgli no, perché tanto la sua visione era quella. Si sarebbe veramente inaridito andare in tondo con l'uno bis o l'uno A, se mi ricordo bene, questi erano i nomi delle circolari. E io questa storia la sentii quando ero bambino. E ovviamente quello che è successo è che alla fine della sua vita la pensione che ha ottenuto era modesta, il fisico era logorato. Però io l'ho sempre visto soddisfatto e bastava dirgli raccontami del camion e andavi a finire in un mondo fantastico. Quando ero in Thailandia nel 2000, a Wat Pho Nanachat, andai a Warin, il paese vicino al monastero, per fare una telefonata, chiamare a casa, e mia madre mi disse: guarda, te lo devo dire, al nonno l'idea che tu faccia il monaco proprio non lo soddisfa, non capisce. Che ci fai in Thailandia tu? E poi tanto, se finisci in un monastero cattolico, cristiano, ma il nonno non sta veramente capendo quello che tu stai facendo lì. Non hai futuro. Il nonno dice, ma un monaco buddista in Italia, ma cosa vuoi che faccia? E allora io dissi, ok, non ti preoccupare mamma, ci penso io. E ritornai in monastero e scrissi questa lettera al nonno. E mi ricordo che dissi, nonno, ti ricordi quando tu mi hai raccontato della scelta che dovevi compiere fra essere uno che guidava l'autobus e non ce l'hai fatta perché era troppo stretta per te questa vita? Era soffocante, avevi bisogno di uscire, di andare. Girare in tondo non faceva per te. Te lo ricordi? È la stessa cosa per me. Io non ce la faccio. A girare intorno al samsara. Se c'è un'occasione, se c'è solo un'occasione, anch'io c'ho un camion. Il mio cuore, la mia mente, anch'io c'ho una via. Io devo andare. E poi concludeva. E se non lo capisci? E se non mi capisci? Ti dico una cosa. Non dovevi raccontarmi quella storia. Perché quello che sto facendo è solo quello che tu mi hai insegnato. E questa lettera venne letta da mia madre perché era diventato un analfabeto di ritorno, il nonno venne letta. Allora il nonno, alla termine della lettura, prese questa lettera, tirò fuori il portafoglio, come tutte le persone di una certa età, mise questa lettera dentro il portafoglio, fra le cose importanti, dove c'erano le foto dei figli, questa lettera, se la mise in tasca e disse a mia madre: quel ragazzo mi ha fregato. E non l'ho più. E negli anni a venire, successivi, quando ovviamente ci si incontrava, non ci sono state più discussioni sul mio essere monaco buddista. Era comprensibile perché lo stessi facendo. Quindi Le visioni sono qualcosa di potente. Sulla base di queste facciamo le scelte delle nostre vite, per le nostre vite, quelle che poi dopo ci condizioneranno e ci terranno in una strada invece che su un'altra. E determinano anche come noi affronteremo i problemi, le difficoltà che emergono nella nostra vita. C'è un'altra storia che per me è stata fondamentale, che a un certo punto, parlando con il nonno, lì dicendo appunto delle sue difficoltà che aveva vissuto sulla strada, mi disse: il problema erano i viadotti.
Ho fatto: che?
I viadotti? Che c'entrano i viadotti? Il problema erano i viadotti. Perché? Perché io soffro di vertigini. E su un camion, stando più in alto, quando passi sui viadotti, vedi il baratro e non ce la faccio. E questa storia mi sorprese, perché il nonno era un tipo piuttosto tosto. E lì vedevi la fragilità di questo uomo che lasciava un'impressione così forte in tanti di noi, e i viadotti non ce la faceva. I ponti? No, i ponti sì, i ponti sì. È lo strapiombo che non riesco. La vertigine mi coglie, non ce la faccio. E nonno, ma sei un camionista. E come fai? Ha fatto: come faccio? E mi dette, e disse: ah, no, come fai a affrontare questa paura? E mi dette questa risposta che trovai veramente intrigante. Mi disse: aspetto la notte. Aspetti la notte? Sì, aspetto la notte. Perché quando attraversi viadotti di notte non vedi lo strapiombo. Mi colpisce questa risposta, perché ovviamente cambia la nostra percezione della paura, no? La paura che cresce nell'oscurità, e invece mi ha dato un modo di fare completamente differente. Era andando nella profonda dell'oscurità che lui usciva dalle paure. Si era organizzato, più o meno sapeva i tempi di quando avrebbe incontrato i viadotti, e arrivava quando era buio sui viadotti. Se era troppo presto, che ancora c'era il sole, si fermava, perché tanto in ogni caso per lui tornava meglio guidare di notte. Noi le nostre paure come le affrontiamo? A me questa immagine mi è rimasta sempre impressa. Di paure ne ho avute e ne ho tante, anche perché, pensate, insomma, una persona con le mie fragilità fisiche, talvolta addirittura con assenza di corpo, in un mondo fatto di corpi e creato sui corpi, è un mondo completamente pieno di pericoli, è un mondo di ansie continue, in ogni momento c'è un potenziale ostacolo. In ogni momento puoi trovarti a terra. E il mio fondamentalmente è un mondo di paure. Io sono cresciuto all'interno di paure. Però sapevo che per le paure aspettiamo la notte. E c'è una sequenza ormai standard nella mia vita, che è quella che parcheggi. Ma voi dovete ora iniziare a provare a calarvi in questa visione, perché il potere della visione, perché è solamente se voi iniziate a donare il vostro cuore alla visione che possiamo iniziare a capire il potere della visione, e la visione inizia a trasformare il nostro modo di relazionarci alla vita. Quindi ora immaginiamoci veramente, caliamoci in questa storia con il nostro camion lì davanti al viadotto, ci fermiamo, accostiamo e ci fermiamo. spengiamo il motore. E lo sentite come la mente si raccoglie. Iniziate a sentire che ci sono dei pezzi che si stanno componendo, che si stanno mettendo in noi, nella nostra mente, nel nostro cuore. Siamo lì, davanti al viadotto, con questo senso di stabilità dato da un camion fermo. E aspettiamo la notte. Il respiro si fa paziente. La mente è raccolta e compone i propri pezzi, si ricompone, diventa composta. E poi, quando è notte, quando le paure potenzialmente possono essere le più forti, c'è quel gesto plastico per cui vai alla chiave e brum. È fantastico. Lo senti, senti quel motore che inizia a muoversi, a riscaldarsi, hai quel senso di prontezza. Brum brum. Accendi i fari. Pah. Come se fossero quasi una presenza mentale davanti a te. Sentite che le gambe hanno la giusta tensione sulla pedaliera ed è immancabile andare a cercare la leva del cambio e inserire la prima. Iniziare a giocare con la frizione, con il gas, sentire questo crescendo di fermezza, di stabilità e anche di energia e movimento. L'ultimo tocco di perfezione quando metti la freccia e guardi lo specchietto laterale. E quel tic-tac della freccia che è fantastico. Quel tic-tac che combina il tuo cuore con il respiro. Togli il freno a mano ed è gas. Fantastico. Non hai la più pallida idea di quando ti butti dentro a quel viadotto se arrivi alla fine. Sotto c'è un dirupo, non lo vedi, ma lo sai. C'è il baratro. Ma il tuo unico pensiero è quello: il motore sta andando su di giri. Devo cambiare. Passare alla seconda, alla terza, alla quarta. E così si attraversano le paure e i viadotti. Ci teneva il nonno che si ascoltasse il motore. era d'obbligo imparare a sentire il motore, imparare a sentire cosa accade nel nostro cuore, nella nostra mente, quando è tempo di cambiare, perché la verità è che c'è gente che talvolta viaggia con un'unica marcia nella vita, altra invece che è in folle da una vita, non è parcheggiata per andare al di là del viadotto, è semplicemente parcheggiata. Ma c'è un tempo per cambiare, quando il motore, te lo dice il motore, ascolta. Era lì il nonno, dice, ascolta, lo senti? Che si fa ora? Macchine vecchie, macchine di altri periodi storici, meccanica, non elettronica, cose semplici che puoi toccare. E allora lì si divertiva, diceva, ora ti faccio vedere. e si cambia anche senza frizione. Te dici, no, non è possibile, dai, ci vuole la frizione. No, non ci vuole la frizione. Se tu ascolti in questo preciso momento, non ci vuole la frizione. Puoi cambiare senza grattare. Lo fa una volta e tu pensi, è fortuna. Inizia a guardare il piede sinistro per controllare che non ti stia fregando, che non stia giocando con la frizione. Ma il piede non si muove, lo fa due volte e inizia a dire non è fortuna, lo fa tre volte e inizia a dire ma allora lo sai fare veramente. Sai rimanere in sintonia con il tuo cuore, con la mente, sai capire quando è il tempo di scalare, quando è il tempo di aumentare la marcia. Oppure è tutta una guida a strati, a sobbalzi, il motore che si sta ingolfando. Oppure ascolti il motore. E ti dice quello che devi fare. Sei presente all'esterno, hai già studiato l'asfalto, sai che strada c'è, l'hai studiato nel piazzale, l'hai visto, l'hai toccato. Hai il visuale che ti serve davanti. E si va. Una volta io gli chiesi, ma cos'è che veramente ti piace? Eravamo sul camion questa volta, non erano semplici racconti, erano veramente sul camion. E lui mi disse, guarda fuori, guardai fuori. Cos'è che vedi? Altre macchine, il paesaggio. Siamo un metro sopra a tutto. Non era una. Non era. Questa frase non significava essere presuntuosi, non era un atto di egocentrismo. Era quello che immagino abbiate anche voi capito quando si pratica. E la nostra mente, il nostro cuore è un metro, o anzi diciamo così, è un respiro sopra ai condizionamenti, agli attaccamenti della vita. E quando me lo dissi, mi guardai intorno e dissi, è vero, qui siamo fuori, qui c'è il motore da ascoltare e siamo fuori da tutto il resto. Un respiro sopra a tutto. E questi sono il potere della visione. Mi ricordo forse ero o ero una nagarika o ero un samanera, ritornare a casa, avevo portato un DVD con il video di una cerimonia fatta in Inghilterra da Maravati, perché volevo far vedere a mia madre, alla mia famiglia, Luampo Sumedho, un altro che sicuramente ha una visione. e non è una visione da camionista, quella è una visione penso, da discepolo del Buddha, e quindi Sammaditti. Ma ricordo appunto portai questo DVD, volevo far vedere alla mia famiglia questa cerimonia grossa con tanti monaci anziani. Era uno dei primi video che venivano fatti, quindi era abbastanza rozzo nell'esecuzione. Mia madre aveva incontrato Luangpo Sumedho durante la mia cerimonia da novizio, però non aveva ben focalizzato. E io ero tutto entusiasta, metto il video, me lo faccio vedere. Inizio, e a un certo punto mia madre fa: ma quello chi è? Quale? Quello lì. Questo è un po' Sumedho. Questo è Achan Sumedho. Non te lo ricordi? Ma no, non lo riconosco. Questa è una spanna sopra tutti. Come fai a dirlo? È solamente un video. E c'erano monaci famosi nel nostro circuito, importanti. E mia madre mi disse: ma lo vedi? Tutti gli altri sono dentro a un ruolo. Questo invece che cos'è? È uno che ha una visione e non ha bisogno di ruoli, non ha bisogno di far finta di essere, di impersonare un monaco. Ha la visione. E io iniziai a guardare con nuovi occhi, perché ovviamente avevo gli occhi di uno che sta indossando una uniforme, e spesso quando abbiamo un uniforme pensiamo in maniera di uniforme. E dissi: è vero, eccone un altro che è una spanna sopra a tutto. Le visioni formano l'esperienza della nostra vita, formano la vita. In particolare, ovviamente, se siamo qui, dovremmo provare ad approfondire quella che è chiamata Sammaditti, retta visione. Cerchiamo ora di definire che cos'è la retta visione. Ci sono due tipologie di Sammaditti, una che è definita mondana e una che è definita sovramondana. Quella mondana è basata sul kamma, cioè sul imparare a interagire ai fenomeni in termini di kamma, imparare a vedere i legami esistenti fra causa ed effetto. E sapere che i nostri pensieri, le nostre parole, le nostre azioni porteranno delle conseguenze in funzione dell'intenzionalità. Questo è il kamma. Ed è per questo che dovremmo iniziare a capire ciò che è benefico e ciò che non lo è. Questa è la visione mondana. Noi che iniziamo a relazionarci a un'esperienza di vita in termini di causa ed effetto, volgendo quanto più possibile la nostra esperienza verso una intenzionalità che promuove ciò che è salutare, ciò che è benefico. E poi c'è un aspetto più, l'aspetto sovramondano della retta visione, che è chiamata, che viene identificata con la conoscenza delle quattro nobili verità. In altre parole, in questo caso il karma è basato su la sofferenza e la fine della sofferenza. È il karma che ruota intorno alla sofferenza e alla fine della sofferenza attraverso il lasciare andare degli attaccamenti. Nella prima versione, quella mondana, c'è un io che sta cercando di imbastire una vita che sia rivolta verso la felicità, e ogni incrocio sceglie fra ciò che è benefico, salutare, oppure ciò che non è benefico e non è salutare, sapendo che ci saranno delle conseguenze per le proprie scelte. Nella seconda versione, invece, l'alternativa non è, l'incrocio è fra samsara e nibbana. E nibbana, in questo caso, si sviluppa attraverso il lasciare andare, il tentativo che facciamo di non basare più la vita su il divenire, i piaceri sensoriali o il non divenire, ma sul lasciare andare la brama attraverso lo duplice nobile sentiero, che appunto poi dopo ci darà la liberazione del cuore. Questa è come noi dovremmo cercare di formare sempre più il nostro cuore e la nostra mente, in modo da relazionarci all'esperienza in questo modo e iniziare a progettare veramente la nostra fuga dal samsara. Abbiamo il nostro camion, il nostro cuore, la nostra mente, abbiamo una via, e a questo punto tocca a noi, incrocio dopo incrocio, iniziare a decidere cosa vogliamo fare, dove vogliamo andare. La cosa interessante è che, come vi dicevo, le componenti di questo percorso di risveglio sono le stesse del samsara. La sofferenza è basata sull'attaccamento ai cinque kanda, agli aggregati del corpo, delle sensazioni, delle percezioni, delle formazioni mentali e delle forme di coscienza legate all'esperienza sensoriale. E la strada che pavimenta il risveglio, da che cosa è formata? Da cinque kanda, quelli che abbiamo appena citato, ma in una prospettiva completamente differente, in una prospettiva basata sulla retta visione. Come interagiscono questi kanda? Non per sviluppare una visione errata basata su una forma di sé, ma per fare in modo che, grazie alla visione, questi kanda siano di sostegno, di supporto alla pratica. Il corpo? Ok, c'è un corpo, benissimo, respiriamo, osserviamo il respiro, calmiamo la mente. Oppure energizziamola attraverso il respiro. Impariamo a utilizzare la gestualità in modo che ci sostenga. Dai, metti quella prima. Anzi, gira la chiave e mettila prima. È il corpo questo. Le percezioni, le sensazioni, imparare a come gestire le sensazioni quando è il momento di appoggiarci a sensazioni piacevoli, per aprire il nostro cuore, la nostra mente, oppure ad avere quella base di tensione attraverso delle sensazioni più contratte, quindi che potrebbero degenerare in spiacevoli, ma che quella base di tensione ti serve per fare per avere uno slancio. Non è che il corpo debba essere sempre rilassato, una base di tensione può servire. Per esempio, se arriva la sonnolenza, le percezioni, il modo con cui appunto noi vediamo la vita, la formazione mentale, il modo con cui noi pensiamo la vita e sperimentiamo le emotività, la coscienza, la selezione che noi facciamo nel momento che decidiamo di interagire con il mondo esterno, quali input cerchiamo di privilegiare rispetto ad altri. Sono le stesse, i kanda sono quelli, però da una parte ci aiutano ad evolvere o addirittura a trascendere una qualsiasi idea di sé, dall'altra ci incatenano al samsara, ci lasciano a girare intorno in quella circolare. Da un'altra ci offrono questa enorme possibilità di trovare una via di risveglio. Mi mettere assieme pezzi per una via di risveglio. È tutto qui davanti a noi come pezzi della Lego. Il problema è che se non c'è una visione, che ci fai con quei mattoncini? Avete visto? Un po' da bambini prendevi questi mattoncini, mettevi un po' assieme, magari facevi tutta una pila di mattoncini messi assieme, poi cadevano, rimettevi lì, rifacevi qualche altro aggancio. Oppure potevi dare veramente una forma a quei mattoncini. Ci potevi costruire un camion. L'assenza di visioni è quello che fa sentire smarriti gli esseri umani. Se la visione è ovviamente retta visione, si presume che ci porterà veramente sempre più vicino al cuore del Buddha. Ma al di là di tutto, anche se non si parla di retta visione, ma bisogna ammettere che gran parte dei nostri sconforti esistenziali è perché quando abbiamo in mano i mattoncini non sappiamo che farne. Ecco perché è una grossissima fortuna incontrare persone che ti trasmettono questo messaggio, quello di una visione, e poi si spera che ovviamente la fortuna sia così grande, enorme, tanto che è un'occasione da non perdere, che è una visione basata sul Dhamma. E la domanda può essere: dov'è che si trovano queste persone? In giro, con un po' di fortuna magari si scovano, ma l'unico modo per scovarle è che voi abbiate cuore. Perché la verità è questo. Se voi non vi mettete in ascolto, vi passano, queste persone vi passano accanto, ci passano accanto, e non le vediamo. Alla fine, uno era solo un camionista. E un altro è solo un monaco buddista. Metteteci del vostro in questa storia. Fate sì che il vostro cuore sia pronto, sia ricettivo. Anche perché sì, altrimenti rimarrà chiuso in se stesso. E l'unica visione che avremo è quella che stiamo, nel caso, creando noi, se c'è, ma altrimenti rimarrà solamente la nostra confusione, il nostro smarrimento, il fatto che vediamo tutti quei mattoncini sparsi e non sappiamo cosa farne. Ascoltare è fondamentale in questa storia. È come il motore, lo devi sentire, lo devi ascoltare, non puoi pensare di conoscere il motore, lo devi ascoltare. Come ascolti la strada che c'hai sotto le ruote. Come ascolti le persone che poi ritrovi nella trattoria da camionisti. E ascolti. Parlami della tua visione se ce l'hai. E dopo un po' iniziamo a entrare in sintonia, capiamo quando le nostre parole sono appunto pezzi sparsi, argomentazioni che seguono semplicemente i condizionamenti del momento, oppure i pensieri, le parole, è ovvio che sono in sintonia con ciò che accade, ma quello che accade viene rimodellato dalla visione. E allora sei lì, inizi a dire: ok, questo pezzo lo metto qua. Perché? Perché questo pezzo mi è di supporto per poter andare a sporgermi per prendere quell'altro pezzettino che è lontano da me. No, è ancora troppo lontano. Un altro pezzettino. Mi devo rialzarmi un attimino su, per potermi allungare meglio. Ok. Ho bisogno, per allungarmi, di un qualcosa che sia stabile, altrimenti crollo. Ok, stabile allora. Stabile. Ferma tutto. Spengi il motore. Stabilizza. Poi ho bisogno appunto di fare quel movimento di allungamento. Ok, un respiro un po' più lungo, vai. Un salto nel vuoto, infatti lo sto trattenendo, il respiro. E ora è andata. È il momento di gioia, è il momento di apertura, è il momento della trattoria. Ragazzi, offro da bere. tutti i pezzi di una visione. Ma siamo monaci, non si offre da bere. Analcolico, ovvio. No, ma ce lo devono offrire, e dai, e offriamo noi a sto giro. Vitamina C per tutti. Sono pezzi che potreste trovare ovunque. Sono respiri che li fate sui tram, in qualsiasi, potenzialmente in qualsiasi momento della vostra vita, quando siete soli, quando parliamo. Sono movimenti del corpo che in continuazione si possono ripetere con una gestualità, con un atteggiamento. E qual è la grossa differenza? La grossa differenza è che c'è una visione che li tiene tutti assieme. Sono coordinati verso una meta e una destinazione. A quel punto la famosa frase tutto insegna, il Dhamma è ovunque, non sono più titoli di libri o aforismi, ma è la nostra esperienza di vita. E ci basta di vedere una gestualità e dire, questa è bella, questa me la tengo, questa la userò in quei momenti. Perché? Causa ed effetto. C'è un legame fra quella gestualità e delle sensazioni, degli stati mentali. E c'è una connessione fra queste tre cose e un elemento del Dhamma. Ed è un nuovo pezzettino che aggiungiamo ai nostri mattoncini Lego, che ci servono per pavimentare questa via di risveglio. Ci fermiamo qua e ci godiamo la notte. Sadhu, sadhu, sadhu.